sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 16 GB di RAM con processore Intel Core i5 è tuo a 529 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozi online.
Sephora. We belong to something beautiful.
One Podcast.
Sembrano tutte cittadine tranquille, sembrano tutte persone comuni, fino a quando il mistero non le avvolge e cambia ogni cosa. Sono delitti invisibili, i crimini della porta accanto. Storie inedite di omicidi e sparizioni che forse non avete mai sentito prima. Io sono Elisa True Crime e insieme alle voci dei protagonisti vi racconto alcuni degli oscuri segreti di un'Italia che non conoscete. La nostra storia, amici, inizia il 27 luglio del 2007. Sono le 15:30 e a Roma fa caldissimo. Sembrerebbe un giovedì estivo come tutti gli altri, quando il silenzio viene rotto dalle sirene spiegate di alcuni camion dei vigili del fuoco e dalle terrazze e dai balconi del quartiere della Magliana, a sud-ovest della capitale, tutti si affacciano incuriositi. Come detto, siamo alla Magliana, un quartiere che fa venire in mente l'omonima banda criminale oppure le gesta del canaro della Magliana, quello del film Dogman, per intenderci. Insomma, non proprio una zona tranquilla, anzi. Ma quello che i vigili del fuoco stanno per scoprire in quel 27 luglio del 2007 è qualcosa di talmente inimmaginabile che va ben oltre la realtà. Qualcosa che neppure la mente di un grande scrittore di libri gialli avrebbe potuto immaginare. Il quartiere della Magliana è un ampio quartiere della capitale che si espande vicino al fiume Tevere. E Via della Pescaglia è una strada che, diramandosi proprio da Via della Magliana, l'arteria principale del quartiere, va verso il fiume. Quindi dovete immaginare una piccola strada che, proseguendo dopo le ultime case, inizia a correre parallela al fiume, delimitata da un folto canneto. Non sembra neppure di stare in città, sembra quasi una strada di campagna o una strada in riva al mare. Ecco, proprio in quel canneto che delimita Via Pescaglia è scoppiato un incendio e le fiamme si stanno propagando. I vigili del fuoco arrivano a sirene spiegate, ma l'incendio sembra poca roba. Sembra un piccolo incendio appiccato da un teppistello del quartiere o da un residente della vicina baraccopoli. I vigili ci mettono poco a domare le fiamme, ma mentre sono lì con i loro idranti, si accorgono di qualcosa di strano. Il getto d'acqua ha infatti spostato qualcosa, qualcosa che sembra un pezzo di legno annerito. Uno dei vigili, incuriosito, va a controllare da vicino, ma quello che trova lo lascia senza parole. Un osso. Un osso che, data la sua conformazione, ha tutta l'aria di appartenere ad un essere umano e non a qualche animale. Ma non ce n'è solo uno. Accanto a quello ce ne sono molti altri, decine di ossa sparpagliate una accanto all'altra. A poca distanza poi, appoggiato ad un muretto di cinta, probabilmente spostato dal forte getto d'acqua degli idranti usati per spegnere l'incendio, i vigili trovano anche un teschio, pure questo inequivocabilmente umano. Non ci sono più dubbi a questo punto, si tratta dello scheletro di un uomo. In pochi minuti si precipita sul posto la squadra omicidi, la polizia scientifica e il dottor Luigi Cipolloni, il medico legale, che inizia ad esaminare lo scheletro, ed è allora che il caso diventa ancora più misterioso. Per prima cosa le ossa presentano dei segni di bruciature, quindi non può trattarsi di qualcuno rimasto vittima proprio di quell'incendio, ma significa che i resti erano già lì nel momento in cui hanno iniziato a propagarsi le fiamme. In secondo luogo, le ossa di questo scheletro non sono messe alla rinfusa, ma sono appoggiate a terra in modo da ricalcare esattamente una figura umana con tutte le ossa giuste messe al posto giusto. Quindi, amici, immaginate la scena che si sono trovati davanti questi poveri vigili del fuoco. adagiato, nascosto tra le sterpaglie, uno scheletro umano completo, con il teschio in cima e poi il costato e la colonna vertebrale, il bacino e le ossa delle gambe. Una scena veramente macabra. L'impressione, insomma, è quella di un cadavere che, rimasto all'aperto per anni, si fosse scarnificato fino a lasciare sul terreno solo le ossa disposte in modo ordinato, anatomicamente coerenti con una figura umana. L'impressione immediata del dottor Luigi Cipolloni è quella che lo scheletro appartenga ad un singolo individuo, perché non sembrano esserci elementi ossei in sovrannumero. Insomma, non c'è un singolo osso in più del necessario. All'appello mancano però mani e piedi. Vengono quindi prelevati i resti trovati sul posto. Le opzioni a questo punto sono poche. O si tratta di qualcuno morto sul posto da diverso tempo e che si è lentamente scarnificato e decomposto, o si tratta di un cadavere morto in qualche altro luogo, portato là e nascosto nel folto canneto e decomposto nel tempo. Oppure, ma al momento appare come un'ipotesi inverosimile, si tratta di uno scheletro portato appositamente là, magari in momenti diversi, osso dopo osso, adagiato con cura e nascosto tra le sterpaglie. Si scopre poi che il muretto di cinta che delimita il canneto e accanto al quale è stato trovato il teschio è stato costruito tra il 2002 e il 2003. Quindi lo scheletro deve essere stato posizionato successivamente a questa data, altrimenti gli operai che avevano lavorato al muretto si sarebbero accorti di uno scheletro lì per terra, presumo. Quindi deve essere stato messo lì abbastanza di recente. Ma allora perché nessuno ha visto nulla prima di quel 27 luglio del 2007? Per capire meglio la situazione e l'ambiente che fa da sfondo al macabro ritrovamento, abbiamo intervistato Fabrizio Peronaci, giornalista del Corriere della Sera, per anni inviato di cronaca nera della capitale e adesso responsabile del Corriere.it a Roma. Peronaci è anche l'autore del libro Il collezionista di ossa della Magliana e altri delitti. E come ogni buon giornalista investigativo, ci ha dato appuntamento per strada, in mezzo alla gente. Quindi scusate in anticipo per i rumori di sottofondo.
Il giallo del collezionista di ossa è ambientato in uno dei quartieri simbolo del crime romano. È un giallo in due tempi che viene tra il 2003 e il 2007 e 15 anni prima, negli anni 80, si era verificato un fattaccio rimasto nella memoria collettiva, che era il delitto del canaro, il famoso omicidio caratterizzato da torture indicibili del pugile che era stato massacrato dentro un negozio di toiletta per cani proprio su via della Magliana. Siamo a 500 metri dal luogo dove poi nascerà il giallo del collezionista di ossa. Ma la Magliana è anche un luogo di spaccio di droga, di rapine. Le bande che poi negli anni 70 si sono sviluppate e si sono prese Roma hanno avuto quel nome, la banda della Magliana, quindi parliamo di un luogo evocativo a tutti gli effetti. È molto curioso che nel nuovo millennio, nel 2003-2007, la stessa Magliana sia ancora teatro di un giallo clamoroso, perché davvero il giallo del collezionista di ossa non ha pari in Italia e tutti quando hanno letto questa storia hanno pensato al famoso film, al libro di Jeffrey Deaver, a quelle storie ambientate negli Stati Uniti.
Intanto i vigili del fuoco e il medico legale cominciano a setacciare la zona vicina all'incendio e qui fanno alcune scoperte che sembrano risolvere il caso molto rapidamente. Muovendosi intorno al luogo del ritrovamento, gli agenti si accorgono che quel canneto, dove si è propagato l'incendio, veniva praticamente utilizzato come una discarica dai residenti. Ed è qui che, nascosti tra il fogliame, vengono ritrovati dei vestiti che appaiono molto vecchi e consumati, ma soprattutto viene ritrovato un marsupio. Gli agenti aprono il marsupio e all'interno trovano un portafoglio e due mazzi di chiavi. Uno dei due mazzi di chiavi è quello di un'autovettura e più esattamente di un Alfa Romeo, mentre l'altro mazzo, a prima vista, sembra quello di un appartamento. Dentro il portafoglio poi c'è anche un documento di identità deteriorato dal tempo. Inizialmente la polizia, viste le pessime condizioni in cui si trova, Non riesce a decifrare il nome e il cognome della persona a cui appartiene il documento, ma la scientifica riesce invece a decodificare il mistero. Quella carta d'identità appartiene ad un tale che si chiama Libero Ricci, di anni 77, residente in via Rava, una strada poco distante dal luogo dell'incendio. Caso chiuso? Lo scheletro è suo? Calma, amici. Prima di andare avanti, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e capire chi è Libero Ricci. Il signor Libero Ricci è nato nel 1926 a Roma da una famiglia di origine ebraica e durante la guerra, ormai ragazzo, aveva rischiato di essere deportato dai nazisti durante uno dei tanti rastrellamenti avvenuti in città. Ma il provvidenziale intervento della madre, Rebecca Moscato, lo aveva salvato da questo tragico epilogo. Una volta finita la guerra, Libero, ormai uomo, aveva iniziato la sua attività come artigiano decoratore e molto spesso si era trovato a lavorare per delle ditte che prestavano i loro servizi allo Stato Vaticano. Dopo tanti anni di duro lavoro era andato in pensione. Era un anziano gentile e simpatico che viveva con sua moglie Emilia in via Rava, appunto, sempre nel quartiere della Magliana, a poco più di un chilometro da via Pescaglia. Un uomo tranquillo, per bene, con la passione della pesca. Quasi ogni giorno, infatti, usciva con le sue canne in spalla per andare al Tevere, che si trova poco distante. Negli ultimi tempi aveva iniziato ad accusare i primi sintomi della demenza senile, così i parenti erano un po' preoccupati dalle sue uscite, ma lui non riusciva a resistere e quotidianamente andava a fare le sue passeggiate. Così come molti altri giorni, anche il 31 ottobre del 2003, Libero era uscito per la sua solita passeggiata con le canne in spalla. Era alto 1,63 m e quel giorno indossava un giubbino blu, una maglia girocollo marrone, dei pantaloni neri e delle scarpe beige. Quel giorno il signor Libero Ricci esce di casa, saluta il portiere, gira l'angolo, ma stavolta non fa ritorno. Passano i minuti, le ore e poi i giorni, ma del signor Ricci nessuna traccia, sparito nel nulla. I familiari preoccupati si rivolgono alla polizia e lanciano anche un appello attraverso il programma televisivo Chi l'ha visto. Ma non arrivano segnalazioni e da quel giorno di lui non si hanno più notizie. Sembra uno dei tanti casi di scomparsa irrisolti che ogni giorno affollano le notizie di cronaca nera. Almeno questo è quello che sembra fino a quel luglio del 2007, quando il suo marsupio e i suoi effetti personali vengono ritrovati in prossimità dello scheletro di via Pescaglia e il suo nome viene associato a quello del macabro ritrovamento. Il caso sembra comunque a questo punto già risolto. Lo scheletro appartiene sicuramente al signor Ricci, che allontanatosi da casa, magari confuso e perso a causa della sua malattia, sarebbe morto proprio lì nel canneto senza essere mai stato ritrovato. In fondo, a chi altro potrebbe appartenere quello scheletro? Il marsupio con i documenti e gli effetti personali di Libero Ricci è stato trovato proprio lì accanto. Insomma, il caso appare chiaro e semplice, anche perché le chiavi trovate dentro al marsupio sono proprio quelle di casa Ricci, visto che la polizia riesce ad aprire l'appartamento proprio utilizzando quelle chiavi. E oltre a questo si scopre anche che le chiavi dell'automobile Alfa Romeo sono quelle dell'autovettura appartenuta al signor Ricci. Tutti i tasselli sembrano al posto giusto. Ma come vi dicevo, in questo caso, proprio quando le cose sembrano chiarirsi, è proprio allora che non ci si capisce più nulla e il mistero torna ad infittirsi ancora di più. I familiari del signor Ricci, infatti, sono scettici fin da subito. Intanto, i vestiti trovati vicino allo scheletro non combaciano con quelli dello scomparso. Vi ricordate il giubbino blu, la maglia girocollo marrone, i pantaloni neri e le scarpe beige? Ecco, non combaciano con quelli trovati nel canneto in prossimità dello scheletro, che, nonostante il passare del tempo li renda quasi irriconoscibili, non somigliano proprio per niente a quelli indossati dal signor Ricci quel 31 ottobre del 2003. Poi i parenti non si capacitano del perché lo scomparso si fosse recato proprio in quel canneto. Non c'era nessuna ragione valida, secondo loro, per andare laggiù a passeggiare e neppure a pescare. Insomma, sono tante le cose che non tornano secondo i familiari dell'uomo. Così, questi chiedono all'autorità giudiziaria l'esame del DNA delle ossa ritrovate per valutare se effettivamente appartengano o meno al loro parente. Si tratta di procedura standard che infatti viene subito approvata dal magistrato, che ordina l'esame del DNA delle ossa e il confronto di queste con il materiale genetico dei figli dello scomparso, per scoprire se effettivamente le ossa appartengano o meno al signor Ricci. Un esame di routine che sembra avviare la storia verso un finale già scritto. Le ossa sono del signor Ricci, di chi altro se no? Ma come vi dicevo, purtroppo di risolto e chiaro in questo caso non c'è proprio nulla. In primo luogo, la Procura di Roma apre formalmente un'inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere, perché è convinta che lo scheletro ritrovato in via Pescaglia sia lo scheletro di una persona che è stata assassinata. In secondo luogo, si appura con assoluta certezza, o quasi, che l'incendio nel canneto sia di origine dolosa, come se qualcuno avesse voluto far ritrovare quello scheletro nascosto in mezzo alla vegetazione. Ma perché? Le indagini intanto vanno avanti senza particolari novità, mentre nel frattempo vengono effettuati gli esami del DNA per stabilire se effettivamente quello scheletro appartenga o meno al signor Libero Ricci. Abbiamo parlato con la dottoressa Marina Baldi, biologa e genetista medico e forense, una delle massime esperte di genetica in Italia, per capire meglio cosa intendiamo quando parliamo di esame del DNA.
Allora, nelle nostre cellule, all'interno del nucleo, c'è una lunga molecola di DNA che appunto è il DNA nucleare. Questo DNA contiene tutti i caratteri ereditari per poter avere le informazioni specifiche riguardanti le nostre caratteristiche fisiche e di salute, e contiene anche una serie di sequenze che ad oggi non siamo ancora in grado di capire che significato abbiano. Di fatto sono delle sequenze cosiddette altamente ripetitive e altamente variabili, quindi sono così diverse da una persona all'altra che l'insieme di queste sequenze per la genetica forense è utilissimo per creare un profilo che identifichi una persona e la distingua da un'altra in maniera univoca. Le uniche persone che hanno il DNA identico sono i gemelli monozigoti, cioè gemelli che derivano da un unico embrione che si suddivide in due all'inizio del percorso e quindi fa due bambini identici. Allora, quelli sono le uniche due persone che hanno il DNA totalmente uguale.
Quindi, come avete sentito, non possono esistere due persone con lo stesso DNA, a meno che non siano gemelli omozigoti, ed è per questo che si tratta di uno strumento utilissimo in ambito giuridico, proprio perché permette di avere l'assoluta certezza che un certo soggetto sia stato o meno sul luogo del delitto o, come in questo caso, partendo dalle ossa, di stabilire a chi possano appartenere.
Il profilo del DNA quindi non è altro che un insieme di numeri che indicano quante volte una certa tripletta, quindi un insieme di tre o quattro basi azotate, si ripete in quel punto specifico del DNA. E quindi noi avremo una tabella che è costituita da una prima colonna con indicata la regione specifica in cui è stata fatta l'analisi, e queste regioni oggi sono 23 e sono uguali per tutto il mondo, cioè nel senso che non è che io a Roma faccio un'analisi e a New York ne fanno un'altra, è lo stesso tipo identico di profilo. E quindi avremo una prima colonna con l'elenco delle regioni che sono state esaminate e una seconda colonna in cui ci sono due numeri. Questi due numeri indicano il numero di ripetizione di queste triplette e la combinazione di tutti questi numeri ovviamente è univoca, perché sono talmente tanti che è impossibile avere una identità.
A questo punto accade qualcosa che onestamente non riesco ancora a spiegarmi. Il dottor Cipolloni, in collaborazione con la dottoressa Vecchiotti, mette a confronto lo scheletro rinvenuto in via Pescaglia con il DNA sia del figlio di Libero Ricci, Claudio, che con quello della figlia, Ivana. Il primo osso esaminato è quello della mandibola e il risultato è sconvolgente. La mandibola appartiene ad una donna e non ad un uomo. A quel punto vengono effettuate le analisi di un altro osso, e cioè l'omero, che è l'osso del braccio. Risultato? Anche quest'osso apparteneva ad una donna, ma non la stessa a cui apparteneva la mandibola. Si tratta infatti di un profilo genetico diverso. Erano insomma due persone diverse. Vengono poi analizzate le clavicole, il femore e la tibia, ma il risultato è sempre più incredibile. Non solo nessuna di quelle ossa appartiene al signor Ricci, ma c'è di più. Lo scheletro non appartiene ad una sola persona, come ipotizzato inizialmente, e neppure a due persone diverse, ma a ben cinque persone diverse. Tre di queste sono femmine e le chiameremo da questo momento in poi F1, F2 e F3. E due sono maschi e li chiameremo M1 e M2. Quindi, amici, so che è assurdo, ma non si tratta dello scheletro dello scomparso Libero Ricci, ma di un folle e macabro puzzle composto assemblando ossa di persone diverse in perfetto ordine anatomico e adagiato in mezzo ad un canneto nel quartiere della Magliana. Questa scoperta, però, mi ha portato a chiedere alla dottoressa Baldi come si fa a riconoscere la differenza tra maschi e femmine, così importante in questo caso, attraverso il test del DNA.
Allora, la differenza tra maschi e femmine sta nel cromosoma Y, cioè nei cromosomi sessuali. Le donne hanno due cromosomi X, i maschi hanno un cromosoma X e un cromosoma Y. Quindi la presenza del cromosoma Y fa sviluppare l'embrione in senso maschile. Questa è l'iter reale dell'embriogenesi. Poi, da un punto di vista di genetica forense, questo cromosoma Y ha un risultato, è molto importante, perché in effetti, essendo uno solo, invece che i due numeri ce ne ha soltanto uno, quindi per esempio l'analisi dell'Y è molto utile nei casi di violenza di gruppo, perché facendo un tampone vaginale, per esempio, a una vittima, si riesce a capire quante Y ci sono in base a quante ripetizioni ci sono, e quindi questo ci aiuta anche nel capire quanti sono gli offender. E c'è nel profilo base una regione che si chiama melogenina, la quale si amplifica soltanto quando c'è il cromosoma Y. Quindi già di partenza nel profilo base c'è l'indicazione del sesso del proprietario di quel DNA, mentre poi si può fare l'analisi del cromosoma Y e questo approfondisce molto la questione.
La notizia è sconvolgente e mette in subbuglio gli investigatori, che erano a quel punto sicuri che lo scheletro appartenesse al signor Ricci. Viene quindi deciso di effettuare ulteriori esami ed in particolare si cerca di provare a risalire al momento in cui queste cinque persone sono morte, per cercare di scoprire così la loro identità. Ed è per questo che nel 2010 la polizia scientifica chiede al professor Fabio Marzaioli di datare i reperti con la tecnica del radiocarbonio, utilizzando l'acceleratore di particelle del laboratorio Circe di Caserta. In pratica, come funziona? Provo a spiegarvelo nel modo più semplice possibile. In ogni corpo organico, quindi in ognuno dei nostri corpi, è presente il carbonio 14, che sarebbe un isotopo lievemente radioattivo, che a differenza di isotopi più stabili come il carbonio 12 e il carbonio 13, inizia a diminuire in maniera abbastanza prevedibile e calcolabile dal momento in cui il corpo organico in cui si trova muore. Quindi, sapendo ciò, valutando la quantità di carbonio 14 presente all'interno del corpo, o in questo caso all'interno delle ossa ritrovate, si può datare con un certo grado di certezza da quanto tempo quel corpo sia deceduto. E questo perché tra il 1945 e il 1963 sono stati effettuati centinaia di test nucleari in Europa, e questi test hanno rilasciato improvvisamente nell'atmosfera un'incredibile quantità di carbonio 14, un fenomeno che viene chiamato bomb spike. E proprio per questo motivo i campioni repertati a partire dal 1964 possono essere datati con maggiore accuratezza, perché in essi c'è una maggiore e più precisa quantità di carbonio 14. Vabbè, tutto questo discorso complesso per spiegarvi che attraverso questa analisi emerge che le cinque persone sono morte in epoche diverse e più precisamente tra il 1986 e il 2006. Adesso cercherò di essere il più precisa possibile, cercate di seguirmi. Al profilo F1 appartengono il teschio, la colonna vertebrale e il costato, e si tratterebbe di un soggetto di sesso femminile deceduto tra il novembre del 2002 e il novembre del 2006, con un'età calcolata, al momento del decesso, tra i 45 e i 55 anni. Oltre a questo, si tratterebbe di un soggetto molto particolare, a cui però torneremo più avanti. Per adesso vi basti sapere che il cranio presenta una lesione che potrebbe essere dovuta all'incendio o essere addirittura precedente. I denti non sono curati, come potrebbero essere quelli di una persona che non è mai andata dal dentista in vita sua, e infine le costole presentano delle vecchie lesioni, cioè hanno delle callosità ossee, come di fratture, che si sono poi rimarginate. Quindi si tratta di lesioni subite mentre la persona era ancora in vita. Al profilo F2, invece, appartiene la tibia destra ed in questo caso si tratta di un soggetto morto in un'età indicativa tra i 20 e i 35 anni, fra il novembre 1992 e il febbraio 1998. La fibula destra, sempre un osso della gamba, appartiene ad F3, un soggetto morto tra l'aprile del 1995 e il dicembre del 2000, ad un'età compresa tra i 35 e i 45 anni. Ad M1 appartengono la scapola sinistra e le ossa del braccio destro. In questo caso si tratta di un uomo morto tra il febbraio del 2002 e l'ottobre del 2006, ad un'età compresa tra i 40 e i 50 anni. Infine, ad M2 appartiene il femore destro, un uomo deceduto tra il febbraio 1986 e l'ottobre 1989, ad un'età che oscilla tra i 25 e i 40 anni. Ci troviamo dunque davanti ad un puzzle allucinante, un incredibile insieme di indizi che non portano da nessuna parte, anche perché continuano a venir fuori altre prove che confondono ancora di più gli inquirenti, che nel frattempo hanno aperto una nuova indagine per omicidio plurimo e occultamento di cadaveri.
Già così siamo di fronte a un giallo di dimensioni estremamente suggestive, oltre che tragiche. Viene fuori che c'è un cadavere, c'è uno scheletro con a fianco degli indizi che riportano al pensionato, le chiavi, il marsupio con dentro addirittura la carta d'identità, però le ossa non sono le sue. Che cosa è successo?
Delitti invisibili, i crimini della porta accanto, di Elisa De Marco, scritto con Ettore Mengozzi. Musiche, montaggio e sound design, Riccardo Garifo. Coordinamento e cura editoriale, Valeria Dalcore e Marco Maisano. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 16 GB di RAM con processore Intel Core i5 è tuo a 529 euro, perché 1 euro batte forte sempre.